Le 9.52, 44 anni fa, eravamo nel pieno del rapimento di Aldo Moro. È appena uscito un libro che si chiama Aldo Moro, il politico, il professore, il filosofo del diritto. Leonardo Brancaccio ne è l'autore, che saluto e ringrazio. Buongiorno, bentrovato e grazie.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
È un libro estremamente prezioso perché c'è una saggistica, come dire, molto corposa ed ampia sul tema del rapimento e della morte di Aldo Moro. Qui invece finalmente troviamo il pensiero di Aldo Moro, troviamo lo statista, troviamo il professore universitario. Questo è molto importante. Questo libro colma un vuoto, ce lo racconta Brancaccio?
Sì, allora è avvenuto così. 4 anni fa io ho letto la prefazione a un libro molto bello, si chiama La verità negata di Gero Grassi, che ha fatto un punto dopo la commissione Moro 2 sul quanto accaduto negli ultimi 55 giorni. La figlia scrive in questo testo: ho smesso di leggere i libri su papà perché sembrano tutti interessati alla sua morte e non al suo pensiero. Questa frase ha fatto nascere in me davvero una domanda e mi sono detto: qual è il pensiero di Aldo Moro? Tra l'altro devo dire, sono pugliese, di Bari, ora vivo in Toscana da 16 anni e quando ho studiato filosofia del diritto a Bari nessuno mi aveva parlato di Aldo Moro, filosofo del diritto, se non come penalista. Di lì è iniziata la mia ricerca, ho cominciato a guardare, a studiare queste dispense sulle filosofie del diritto e ho scoperto che Moro nel 1940 riceve l'incarico di filosofia del diritto a Bari. È la prima materia che studiano gli studenti di giurisprudenza e se ci fate caso lui, quindi a 25 anni, insegna filosofia del diritto a questi giovani sotto le bombe, perché siamo proprio nel pieno della seconda guerra mondiale e tra l'altro lui, che aveva tutto un pensiero particolare che ora vi dirò in breve, aveva timore che fosse rimosso dalla cattedra perché l'università allora era dedicata a Benito Mussolini. Ebbene, lui entra in aula il primo giorno, parliamo del novembre del 41, e dice a questi studenti: la persona prima di tutto. Chiude la lezione e dice: ogni persona è un universo. Potete immaginare che in queste due frasi, la prima persona è prima di tutto, ogni persona è un universo, c'è l'input che caratterizza la vita e la morte di Moro. Lui a questi studenti parla dei diritti della persona e quindi inizia questo percorso di filosofia del diritto, dove lui dice che la vita, il diritto hanno senso se viviamo dei valori, se anche il diritto viene, diciamo così, arricchito di mete, lui dice, meta giuridiche, quindi dove si parla di socialità, di amore, di collaborazione, dice. Detto questo, Moro insegna a Bari, ecco, queste lezioni e poi, come tutti sappiamo, nel 1946 viene eletto l'Assemblea Costituente e diventa, diciamo così, uno dei padri costituenti della nostra Costituzione. Cosa scopro leggendo questi poi 30 anni di Moro, dal 1946 quando diventa diciamo così, membro dell'Assemblea Costituente fino a quando muore il 9 maggio del 78, 30 anni di vita piena? Che non si può capire fino in fondo la sua attività politico-istituzionale se non ritorniamo a leggere queste lezioni.
Infatti non c'è dubbio, ma qual è l'eredità intellettuale, l'eredità morale, mi verrebbe da dire, che ci ha lasciato Aldo Moro?
Ecco, allora Moro, come dicevo prima, introduce queste lezioni con due temi, uno sulla società e uno sulla vita, e lui dice: la vera vita è questa, è un moto che realizza una verità, come fatto che si incarna in un valore che esso incarna. Dice: la volontà umana, realizzatrice dei valori etici nel mondo della storia, va intesa come un operante principio di amore. E poi dice questo, parla della bellezza del vivere, dice: certo, è solo questa serena coscienza di una verità e di una gioia che accompagnano immancabilmente la vita, che dà significato e valore ad ogni lieta e triste vicenda. Per questo è bello vivere. Quindi questo è il primo messaggio. Altro messaggio di Moro, che viene in evidenza nelle sue lezioni e poi nella sua vita, è questa qua, la posso diciamo sintetizzare in pluralità nell'unità. Moro era un uomo del dialogo, era un uomo della mediazione, in effetti, come tutti sappiamo, i primi anni dal 48 in poi, quando si è cominciato a votare nella Repubblica, ci sono stati tantissimi governi monocolori della DC. Poi lui ha capito, insieme a tanti altri, ma lui in particolar modo, che il fatto che la DC fosse l'unico partito non andava bene, anche perché non era una piena democrazia. Ecco perché lui, negli anni 60, inaugura il cosiddetto centro-sinistra, facendo alleanze con i socialdemocratici, i socialisti, vi dicendo, e poi, arrivando agli anni 78, quando, come tutti ricordiamo, si affermano due vincitori nelle elezioni dal 75 al 77, il PC e la DC, lui capisce che ora deve avvenire una democrazia compiuta, che non può stare sempre la DC al potere, ma le due forze devono dialogare e poi o collaborare insieme in un governo, come è stato il famoso governo che lui andava a presentare, o comunque andava a votare il 16 marzo del 78 e poi è stato votato con l'ingresso del Partito Comunista all'interno della maggioranza di governo, oppure, come diceva lui, poi in futuro le forze, se hanno i numeri, possono governare anche da soli. Però era pluralità nell'unità, quello scambio di mani che tutti ricordiamo tra Moro e Berlinguer può, secondo me, diciamo, dirci fino in fondo quello che era il pensiero di Moro, politico, pluralità nell'unità.
Queste soltanto poche suggestioni di un libro straordinario che si chiama Aldo Moro, il politico, il professore, il filosofo del diritto, la prefazione di Stefano Zamagni, la postfazione di Gero Grassi, edito da Ecra, Leonardo Brancaccio è l'autore. Grazie per essere stato con noi davvero questa mattina.
Grazie molto Raffaele, grazie a tutti, buona giornata.